Radio Giornale.
Accordo sulla fiscalità dei frontalieri, qualcosa si muove, passi avanti verso la firma, se ne parlerà anche oggi a Roma. Interdetto dai pubblici uffici, condanna confermata per il presidente catalano Torra e nuove tensioni tra Madrid e Barcellona. Perdite finanziarie ingenti, i club di hockey fanno i conti in vista della ripresa, giovedì si ricomincia con pubblico dimezzato. Si parlerà dunque anche del nuovo accordo sulla fiscalità dei frontalieri nell'incontro previsto oggi a Roma tra la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga e il presidente del governo italiano Giuseppe Conte. Intanto un primo passo concreto verso la firma dell'intesa è stato ottenuto negli scorsi giorni a livello tecnico tra i due paesi con un accordo di principio sulle modifiche da apportare al testo.
L'accordo sulla fiscalità dei frontalieri parafato nel 2015 è ormai vecchio di 5 anni. Occorre aggiornarlo, occorre portare delle precisioni sulle norme transitorie per l'entrata in vigore e la volontà di farlo è stata decisa proprio negli scorsi giorni a Roma con l'intento di firmarlo entro fine anno.
È stato il ministro degli esteri Ignazio Cassis, in occasione della sua visita ieri a Bellinzona, a portare a conoscenza dell'opinione pubblica gli ultimi sviluppi sullo stato d'avanzamento del dossier che langue da tempo nei cassetti della politica italiana. Di più, sulle modifiche negoziate dalla segretaria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, Daniela Stoffel, il ministro ticinese non ha voluto dire, rinviando all'incontro previsto a metà ottobre tra le autorità ticinesi e il consigliere federale Ueli Maurer, titolare del dossier. Cassis ha però sottolineato come si tratti di un primo passo concreto che non si vedeva da tempo. A questo proposito, la posizione del presidente del governo ticinese, Norman Gobbi, rimane per ora piuttosto attendista.
Il fatto che a livello tecnico si siano parlati le autorità fiscali italiane e quelle elvetiche è positivo. Da lì evidentemente bisognerà capire cosa si sarà mosso dal punto di vista anche politico, proprio perché dal punto di vista tecnico il canale è sempre rimasto aperto. Da quello politico evidentemente, che poi quello che alla fine decide, le cose sono un po' più complicate. Quindi attendiamo l'incontro del 16 di ottobre con Ueli Maurer proprio per discutere dal punto di vista politico con lui l'avanzamento del dossier.
E questo era un contributo di Giorgia Roggiani. Le imposte di Donald Trump. Negli Stati Uniti non si placano le polemiche dopo l'inchiesta del New York Times che ha svelato i redditi del presidente uscente. Questo mentre Trump stasera affronterà nel primo dibattito televisivo il suo sfidante per la Casa Bianca, Joe Biden, a Cleveland. Ne parliamo con il nostro inviato Emiliano Boss, che si trova proprio in Ohio.
Buongiorno, i democratici stanno cercando di capitalizzare la quantità enorme di informazioni finanziarie contenute nei materiali rivelati dal New York Times. Non solo Trump ha pagato $750 di tasse federali nell'anno in cui è stato eletto presidente e in quello successivo, ma soprattutto, stando al giornale, ha accumulato debiti pesantissimi nelle sue attività imprenditoriali e poi ha prestiti in scadenza garantiti personalmente per oltre $300 milioni. Questo, secondo Nancy Pelosi, rischia di diventare un problema di sicurezza nazionale. Verso chi Trump ha questi debiti? Quali paesi possono condizionare il presidente degli Stati Uniti? La Russia, forse? Trump ha smentito l'inchiesta del New York Times definendola fake news, quanto basta per renderla non credibile agli occhi dei suoi sostenitori. I dettagli finora emersi sulle tasse di Trump scalfiscono sì l'immagine di imprenditore di successo che lo ha catapultato alla Casa Bianca, ma non sembrano erodere il consenso, anche perché la preoccupazione principale degli elettori sembra restare l'economia, almeno qui in Ohio. Stando a un sondaggio appena diffuso, su questo argomento 3 elettori interpellati su 4 si dicono favorevoli a Trump, anche se poi nelle intenzioni di voto a livello nazionale appare tuttora in svantaggio di diversi punti rispetto allo sfidante Joe Biden.
Emiliano Bosse, la polemica che sta infiammando le presidenziali americane. Fissata per oggi su iniziativa di alcuni paesi europei una riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza dell'ONU sul Nagorno-Karabakh, la regione separatista del Caucaso, teatro dallo scorso fine settimana di violenti scontri, combattimenti tra le forze dell'Armenia e quelle dell'Azerbaigian, che hanno già provocato un centinaio di morti, inclusi dei civili. Schierata al fianco dell'Azerbaigian c'è la Turchia, che ha chiesto la fine di quella che ha definito occupazione armena del Nagorno-Karabakh. La Catalogna senza presidente. L'indipendentista Quim Torra è stato interdetto dai pubblici uffici per 1 anno e mezzo dalla Corte Suprema spagnola. Si riaccende quindi la crisi tra Barcellona e Madrid, ma anche all'interno degli equilibri governativi e parlamentari sia a livello regionale che nazionale. Dalla capitale spagnola la corrispondenza di Mariangela Paone.
Mi abbandono, mi resigno.
Ne abbandono, né mi rassegno e ancora meno accetto questa sentenza che vuole rovesciare il governo della Catalogna. Così l'ormai ex presidente regionale catalano Quim Torra ha commentato la decisione della Corte Suprema spagnola che ha confermato ieri la sentenza che lo condanna a un anno e mezzo di interdizione dai pubblici uffici. Torra era stato condannato a dicembre dal Tribunale Superiore di Giustizia della Catalogna per disobbedienza, dopo essersi rifiutato in periodo elettorale di rimuovere dalla sede della presidenza uno striscione a sostegno dei leader indipendentisti in carcere. In una dichiarazione ufficiale, l'ex presidente ha parlato di repressione e ha chiesto alla popolazione di usare le elezioni regionali, che si terranno probabilmente a febbraio, per votare come in un plebiscito e recuperare il mandato del referendum illegale del 1 ottobre di 3 anni fa. Torra era arrivato alla guida dell'esecutivo dopo la vittoria del fronte indipendentista nelle elezioni del 2017, seguite al commissariamento della regione da parte del governo centrale. Il capolista era l'ex presidente Carles Puigdemont, che, fuggito in Belgio, lo scelse come suo sostituto. Arrivato al potere con l'idea di una mobilitazione permanente per costruire una repubblica indipendente, Torra si è trovato invece in questi 2 anni e mezzo di mandato a gestire una pandemia e a traghettare ora la Catalogna verso una campagna elettorale dove, se possibile, emergerà ancora più forte la rivalità tra le due anime dell'indipendentismo, quella che fa capo a Puigdemont da un lato e Esquerra Repubblicana dall'altro che, pur non avendo rinunciato all'indipendenza, ha adottato una posizione più pragmatica di dialogo con il governo centrale.
Andiamo ora in Cina, dove sono state varate alcune nuove normative che nel giro di 5 anni dovrebbero ridurre il divario tra città e campagna, un problema grave perché la maggior parte della povertà si concentra ancora nelle aree rurali. Ma queste nuove linee guida, lo chiediamo al nostro collaboratore Gabriele Battaglia, sembrano anche indicare un cambiamento nel modello economico cinese.
Sembrerebbe una vera e propria rivoluzione, almeno nelle intenzioni. Da qui al 2025 più della metà dei profitti che i governi locali cinesi ottengono per la concessione, generalmente agli imprenditori immobiliari, dei diritti di sfruttamento della terra dovranno essere riutilizzati nelle campagne per lo sviluppo rurale, l'ha deciso il governo cinese. Finora i profitti delle terre contadine riconvertite in terreni edificabili tornavano alle popolazioni rurali solo per il 34% circa. Quei profitti erano utilizzati dai governi locali per rimpinguare le proprie casse cronicamente in rosso e più in generale scomparivano nelle aree metropolitane. Insomma, le risorse economiche delle campagne andavano soprattutto in città, il che acuiva il solco che già divideva città e campagne dal punto di vista economico e sociale. I contadini privati delle terre migravano in città e diventavano quella manodopera a basso costo su cui si è fondato il boom cinese degli ultimi 40 anni. Le campagne si spopolavano e le metropoli si gonfiavano fino a diventare megalopoli, con tutti i problemi che ne conseguono anche dal punto di vista ambientale.
Ecco, perché un cambiamento che sembra così limitato alla realtà cinese ha invece una portata globale?
Perché appare come l'ennesima conferma che la Cina intende cambiare il proprio modello economico. La forza lavoro a basso costo, i contadini espropriati, creavano merci a basso costo che davano il vantaggio competitivo all'export cinese. Adesso invece si punta sul mercato interno, si vuole un popolo di consumatori, quindi gente con dei soldi in tasca, anche i contadini, che possano comprare merci, possibilmente cinesi, ma anche straniere, se si è abbastanza bravi per andare a vendergliele. Quindi queste piccole notizie a volte rivelano cambiamenti epocali.
Gabriele Battaglia e l'economia, la società cinese in evoluzione. Torniamo in Svizzera. Capita raramente che un consigliere di Stato venga rinviato a giudizio, ma è quel che succede a Basilea Campania, dove il capo del Dipartimento dell'Economia, il democentrista Thomas Weber, dovrà rispondere in tribunale dell'accusa di infedeltà nella gestione pubblica. Ci dice di più Gianluca Algiati.
3 lettere potrebbero costare care al consigliere di Stato Thomas Weber. ZAC è l'acronimo della società incaricata dal cantone di effettuare i controlli sul mercato del lavoro nel settore dell'edilizia, in particolare per quanto riguarda il lavoro in nero. ZAC, che nel 2014 si è vista approvare dal Dipartimento dell'Economia Pubblica la richiesta di aumentare il compenso annuale da 380.000 a 650.000 franchi, una sorta di assegno in bianco, secondo la Procura Pubblica di Basilea campagna.
Che
accusa Weber e un altro impiegato del cantone di non aver effettuato le verifiche necessarie per valutare se l'aumento dei contributi fosse giustificato, come spiega il portavoce Michael Lutz ai microfoni SRF. Per il pubblico ministero i due hanno violato i doveri d'ufficio fornendo alla centrale ZAC un vantaggio finanziario illecito di oltre 100.000 franchi all'anno a danno del cantone. L'inchiesta avviata nell'agosto 2018 si è ora conclusa. Invano il Ministero Pubblico aveva chiesto di affidare il caso a una procura di un altro cantone. Questo dal momento che il consigliere di Stato Weber, in qualità di membro del governo, fa parte dell'autorità chiamata a vigilare sulla stessa procura. Governo che intanto si limita a prendere atto del rinvio a giudizio, mentre Thomas Weber, in carica da 7 anni, rimane per ora al suo posto, in attesa di conoscere anche lui la data del processo.
Parliamo del campionato di hockey che riparte giovedì con numero di spettatori sugli spalti ridotto. In Ticino le preoccupazioni ora sono di ordine più che altro finanziario, con le società che hanno già preventivato, e sono cifre provvisorie, centinaia di migliaia di franchi di perdite, come ci spiega Francesca Calcagno.
Sulla sicurezza nulla è lasciato al caso, le entrate e le uscite saranno ordinate, il controllo sull'identità degli spettatori e sull'utilizzo della mascherina meticoloso. I posti però, è noto, sono ridotti. Alla Valascia potrà entrare un massimo di 3.100 persone, nonostante la trasformazione di parte degli spalti in tribune. Nicola Mona è il direttore generale.
Il fatto di giocare con metà del pubblico avrà un impatto importantissimo, sarà tra 2,5 e 3 milioni di franchi di perdita preventivata.
Anche l'Hockey Club Lugano, con i suoi 3.904 spettatori, perde e perde per certo 2.000 posti in piedi. Jean-Jacques Eslimann, direttore operativo.
Vediamo cosa sta succedendo poi negli altri club. Non si vuole andare, se ho capito bene, in una situazione unita per tutti i club a livello di Lega, e quindi ogni squadra deve trovare le sue soluzioni.
Lo stesso discorso vale per il Lugano Calcio, che passa da 1.000 spettatori, a Cornaredo si gioca già da una decina di giorni, a 2.416. Michele Campana è il direttore generale.
La situazione ora è leggermente migliore che con 1.000 spettatori. È però ovvio da parte nostra che si tratta comunque di perdite nell'ordine di centinaia di migliaia di franchi, con cui purtroppo dobbiamo convivere, e cercheremo ovviamente di adeguare anche i costi a queste mancate introiti.
A livello finanziario le soluzioni sono dunque al fischio d'inizio.
Difficoltà dovute naturalmente al coronavirus. Coronavirus, David Conti, che sta mettendo in difficoltà anche la Serie A.
Buongiorno, sì, in effetti, allarme coronavirus. Nel massimo campionato italiano ben 14 tesserati del Genoa tra giocatori e membri dello staff risultati positivi al Covid-19 dopo la sfida con il Napoli. A questo punto non è da escludere un eventuale rinvio di alcune partite. Serie A, che intanto ha completato la seconda giornata con il posticipo vinto 4-1 dal Bologna sul Parma. Nell'hockey, nella notte, i Tampa Bay Lightning hanno vinto per la seconda volta la Stanley Cup di NHL. A Edmonton hanno battuto 2-0 i Dallas Stars, vincendo la serie 4-2. Nel tennis, infine, esordio riuscito a Roland Garros per Rafael Nadal, che ha superato il bielorusso Gerasimov. In campo rosso crociato nel pomeriggio, Henry Laaksonen affronta l'uruguaiano Cuevas, già fuori invece Stefani Vögele.
Ed è tutto per ora, prossimo radiogiornale fra tre quarti d'ora circa, a dopo.